22:30, le news della notte di Popolare Network. Sembra chiuso per ora lo scontro tra Fratelli d'Italia e Quirinale. Lo ribadiscono i capigruppo del partito dopo l'incontro tra Meloni e Mattarella. Nessuno scontro col Colle. Ma uscita dal faccia a faccia, la presidente del Consiglio aveva insistito, il consigliere di Mattarella, inopportuno, avrebbe dovuto chiarire. A Gaza una delle giornate peggiori dall'inizio della tregua, almeno 28 i morti nella striscia. L'esercito israeliano sostiene di aver risposto a un attacco contro i suoi soldati. Hamas denuncia pericolosa escalation, bombardato oggi anche il sud del Libano. In Ucraina un missile russo colpisce due edifici residenziali nell'ovest del paese. 26 le vittime, tra cui bambini, 150 i feriti. Colpite oggi anche diverse infrastrutture energetiche. A Genova passeranno la notte in tenda i lavoratori dell'ex Ilva che stamattina hanno occupato la fabbrica. Contestano il piano del governo che prevede 6.000 persone in cassa integrazione. Domattina assemblea anche nello stabilimento principale del gruppo a Taranto. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Sembrerebbe chiuso per ora lo scontro politico tra Fratelli d'Italia e il Quirinale. Lo hanno ribadito in serata i capogruppo del partito, Lucio Malana e Galeazzo Bignami, dopo l'incontro di oggi tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. La questione è chiusa, rinnoviamo la stima nel presidente Mattarella, hanno fatto sapere in una nota. Il faccia a faccia al Quirinale c'era stato in tarda mattinata, 20 minuti dopo i quali però la presidente del Consiglio aveva insistito di nuovo sul fatto che le parole pronunciate dal consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani, fossero politicamente inopportune. Su questo incontro ascoltiamo Monica Guerzoni, quirinalista del Corriere della Sera.
Il colloquio, a quanto raccontano al Quirinale, è andato molto bene. Il presidente Mattarella è stato contento del fatto che Giorgia Meloni abbia chiesto un incontro, sia salita al Quirinale di ritorno dal suo comizio in Veneto e si sia praticamente scusata. Quando Giorgia Meloni è scesa dal Quirinale, ha dato mandato ai suoi collaboratori di scrivere un comunicato comunque tra le righe molto duro. Diceva sì che non c'era nessuno scontro istituzionale, però che era stato quantomeno inopportuno il fatto che un consigliere del presidente Mattarella e segretario del Consiglio Supremo di Difesa, Francesco Saverio Garofani, abbia in un luogo pubblico espresso delle considerazioni su come appunto fermare politicamente Giorgia Meloni, delle dichiarazioni che il governo evidentemente ha voluto un po' cavalcare. Ecco, il problema è stato questo, la distanza tra i toni del faccia a faccia e questo comunicato alla fine ritenuto comunque battagliero, duro nei confronti della Presidenza della Repubblica. Le cose sono cambiate di nuovo perché alle 6:30 della sera i due capigruppo, Bignami e Lucio Malan, hanno firmato un comunicato a quattro mani in cui si diceva che per loro la questione è chiusa, che la stima al presidente Mattarella è rinnovata, che loro non proferiranno più alcuna parola, che appunto non c'è alcuno scontro. A quel punto al Quirinale hanno preso per buona questa nuova rettifica, diciamo, della posizione dei Fratelli d'Italia e hanno dichiarato anche loro informalmente, sempre parlando con i giornalisti, chiusa la vicenda.
Il caso è deflagrato quando ieri proprio Bignami ha rilanciato un articolo del quotidiano La Verità. Al centro il presunto complotto contro Meloni nelle parole del consigliere di Mattarella. ma come queste siano arrivate alla verità, se esiste una registrazione e chi l'abbia fatta, non si sa. Quel che sappiamo è che l'articolo è stato un formidabile assist alla destra. Michele Migone.
L'attacco partito da Giorgia Meloni è stata la conseguenza dell'articolo di Maurizio Belpietro su Francesco Saverio Garofani, che al Quirinale ricopre il delicatissimo ruolo di consigliere per il Consiglio Supremo di Difesa. Il pezzo è uscito il giorno dopo la riunione di questo organismo sulla guerra ibrida russa in Europa. Abbiamo chiesto a Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, se ci sia un nesso.
È una pura coincidenza, ma ormai siamo abituati. Appena c'è qualcosa, tra un po' leggeremo anche domani, probabilmente su qualche giornale, leggeremo che l'audio di Garofani ce l'ha passato Putin direttamente o qualche suo emissario.
Nella conversazione con noi, De Manzoni ha affermato che si aspetta come sviluppo di questa vicenda che Francesco Saverio Garofani si dimetta. Ma la verità, come sarebbe venuta a conoscenza il contenuto delle sue parole?
Si è messo a concionare davanti a oltre 20 persone, di cui alcune probabilmente non conosceva nemmeno, e qualcuno che era lì presente ha riferito la cosa, uno che è molto conosciuto dal nostro direttore.
Sul Corriere della Sera, Garofani, descritto come un uomo riservato, ha dichiarato che si trattava di una chiacchierata tra amici, una versione che appare diversa da quella fornita dalla Verità. De Manzoni non ha confermato né smentito che ci sia un audio delle sue parole. Sapere se ci sia e se sia stato preso in una situazione con molte persone oppure tra pochi amici sarebbe importante. La differenza è importante. Infine, secondo il giornale di Sallusti, domenica sera una mail con il contenuto delle parole di Garofani sarebbe stata inviata ai giornali della destra. Con noi De Manzoni ha smentito la versione di Sallusti. Il sito della Repubblica ha pubblicato questa mail e adesso bisogna quindi capire perché le versioni divergono.
Ora ci spostiamo in Medio Oriente. A Gaza oggi è stata una delle giornate più dure dall'inizio della tregua. Almeno 28 persone sono state uccise dai raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver risposto a un attacco contro i suoi militari nella zona della striscia sotto il suo controllo. Sempre in giornata, Israele ha colpito anche 3 villaggi nel sud del Libano. In alcuni casi l'esercito aveva ordinato alla popolazione di evacuare perché avrebbe di lì a poco colpito infrastrutture di Hezbollah. Ma torniamo a Gaza. Il futuro del piano di pace di Trump è ancora pieno di incognite. Di sicuro, con il voto in Consiglio di sicurezza di questa settimana, per Israele c'è una grossa novità. Meron Rapoport, giornalista israeliano del magazine Più 972.
La cosa che fosse nuova, ma si deve vedere quale impatto è la internalizzazione del conflitto. Per decenni Israele ha sempre rifiutato ogni intervento internazionale nei territori palestinesi occupati. Ha sempre rifiutato e adesso per la prima volta da 67 c'è un inizio, non si sa esattamente come, che forma avrà di una forza internazionale nei territori palestinesi occupati adesso a Gaza. Se questo sarebbe l'inizio di un processo verso uno Stato palestinese, è possibile, ma è molto lontano, non è domani. Netanyahu vorrebbe che la situazione rimane come è, sa che dal momento che ci sarà questa internalizzazione, come ho detto, di Gaza, sarebbe molto molto più difficile per Israele di influire quello che succede a Gaza.
La guerra in Ucraina, gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto molte vittime. Sono 26 morti, quasi 150 i feriti, gran parte dei quali nella città di Ternopil. Gli attacchi sono stati intensi, soprattutto nelle regioni occidentali, lontano dalla linea del fronte. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda di WeWord.
Si sta perdendo un po' le speranze dopo l'attacco pesante di giovedì notte scorsa su Kiev e, come avete detto voi, sulla parte ovest, ma anche Kharkiv, e i russi sono andati avanti sulla parte del fronte a livello proprio via terra. Quindi si sta un po' perdendo le speranze, soprattutto. Come dico sempre, gli ucraini sono una popolazione resiliente, però ci stiamo avvicinando a un inverno. Oggi si sono abbassate le temperature, a Kharkiv sta nevicando in questo momento, a Kiev sono 0 gradi e in alcuni posti non c'è ancora riscaldamento e non c'è neanche l'elettricità. realtà. Ternopil non è una zona dove c'è tanto aiuto umanitario, tante organizzazioni, però siamo tutti rimasti, diciamo, scandalizzati. È molto triste vedere l'accanimento contro una città che, tra virgolette, è lontana dal fronte, quindi non c'entrerebbe niente, e quanti morti e quanti feriti. Tanti bambini sono stati feriti questa volta, e vedere le immagini di palazzi totalmente squartati a metà sono abbastanza toccanti.
La pressione russa dunque in questi giorni sta aumentando, in un momento già molto difficile per Volodymyr Zelensky, il servizio di Emanuele Valenti.
Zelensky oggi è stato ad Ankara, in Turchia, ha incontrato Erdogan. Sappiamo che in questo momento deve gestire gli scandali interni che hanno coinvolto anche due suoi ministri. Sappiamo che gli europei non riescono a mettersi d'accordo su come finanziare, su come dare soldi a Kiev. E sappiamo che nonostante i tempi molto lunghi, i russi stiano avanzando lungo il fronte. E sappiamo che le pressioni occidentali non siano ancora riuscite a fermare in alcun modo Putin. Anzi, una delle notizie di queste ore è che americani e russi avrebbero discusso di un possibile piano per mettere fine alla guerra, che questo piano, in diversi punti, sarebbe già stato presentato agli ucraini. Ne scrivono in queste ore Axios, Reuters, Financial Times. Il piano, dicono fonti anonime citate da questi media, sarebbe molto più favorevole a Mosca, prevederebbe tra l'altro la cessione di tutto il Donbass alla Russia e un taglio fino al 50% delle forze armate ucraine. Trump ha cambiato posizione più volte in questi mesi su questa vicenda. Questa è la sua posizione definitiva? Non lo sappiamo. Domani a Kiev arrivano due alti funzionari del Pentagono.
La manovra economica al Senato nel pomeriggio è scaduto il termine entro cui i partiti dovevano scegliere quali emendamenti segnalare per decidere quali tra le migliaia di proposte di modifica presentate saranno effettivamente discusse. Tra quelle indicate oggi da Fratelli d'Italia, quattro riguardano il tema del condono edilizio. All'opposizione, quelle scelte dal PD affrontano questioni come il ponte sullo stretto e i finanziamenti per il cinema, tema toccato anche dagli emendamenti segnalati da Alleanza Verdi e Sinistra, che oggi è scesa in piazza con amministratori e amministratrici locali di AVS per denunciare i tagli agli enti locali legati alla manovra. Dario Danti è assessore al lavoro a Firenze, sentiamolo al microfono di Anna Bredice.
Nel caso di Firenze vuol dire un taglio per quest'anno di 6 milioni di euro che durerà con queste cifre anche nel prossimo quadriennio. È un dato preoccupante dentro una dimensione e un quadro più generale dove dal governo vengono tagliati fondi su capitoli sociali molto importanti come il contributo all'affitto o non vengono anticipati finanziamenti per il sociale e per i migranti. Da questo punto di vista, e non solo sulla partita più complessiva dei tagli agli enti locali e della finanziaria, c'è un tema che è quello che i comuni stessi vanno a utilizzare risorse proprie per supplire alla carenza dello Stato. Lo stiamo facendo sulle politiche sociali, lo stiamo facendo in tanti capitoli, quindi sono i comuni che suppliscono all'assenza di politiche dello Stato.
In Italia oggi tre uomini di circa 60 anni sono morti sul lavoro. In Sicilia un agricoltore è stato travolto da un trattore che si è ribaltato a Menfi, in provincia di Agrigento. In Emilia un camionista è rimasto ucciso in uno scontro fra due tir sull'autostrada A1 nella zona di Modena. Un 65enne è morto invece poco fa dopo l'infortunio nel pomeriggio in un'azienda a Ghiselba, Bergamo. L'uomo era rimasto schiacciato da un cavalletto metallico. A Genova dormiranno in strada questa notte i metalmeccanici dell'ex Ilva che da stamattina occupano la fabbrica del gruppo nel capoluogo ligure. In via Cornigliano in queste ore vengono allestite delle tende per i lavoratori. La protesta riguarda il piano presentato dal governo e contestato dai sindacati che si oppongono al possibile aumento delle persone in cassa integrazione e dicono di temere che si arrivi alla chiusura delle acciaierie. Armando Palombo è un delegato della FIOM nell'impianto genovese.
Il governo ha fatto un cambio di rotta rispetto ai piani precedenti e non c'è un piano di ripartenza degli altoforni su Taranto, ma c'è una chiusura totale delle cokerie. La chiusura delle cokerie vuol dire il colpo mortale al ciclo siderurgico a caldo Taranto e quindi che non arrivano più rotoli al nord, in primis a Genova. Per Genova vuol dire la perdita di 1000 posti di lavoro. Noi siamo scesi in piazza e andremo avanti finché non si chiarisce questa situazione. In questo momento la fabbrica è occupata e noi stiamo presidiando Cornigliano con dei gazebi, delle tende e ci stiamo predisponendo per passare la notte qua. domani mattina assemblea alle 7 e ripartiamo. Noi chiediamo in estrema sintesi che il governo, la regione Liguria e la sindaca di Genova si pronunciano chiaramente sul rischio serio della perdita di 1000 posti di lavoro a Genova a seguito delle scelte scellerate che ha fatto il governo invertendo il piano. Dalla ripartenza degli altoforni previste nel vecchio piano c'è la chiusura delle coccherie totalmente a Taranto. La chiusura delle coccherie vuol dire chiudere lo stabilimento, non so se è chiaro.
In un altro degli stabilimenti del gruppo, quello di Novi Ligure, oggi ci sono stati uno sciopero e un corteo. Nella fabbrica centrale, a Taranto, domattina ci sarà un'assemblea organizzata da CGIL, CISL e UIL di categoria, insieme al sindacato di base USB. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.